Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
We may miss many things that are dear to us, but we don't miss the air pollution from cars or the noise of traffic. When we throw open our windows, we can breathe fresher air. We see nature restoring itself. But we shouldn't fool ourselves. We may be getting a better grip on the coronavirus, but we are not getting a grip yet on climate change. The warming of our planet continues. And it will warm even more if we continue to burn fossil fuels.
E questa era la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Ci manca tutto in questo periodo di quarantena, ma non il traffico e lo smog. Le sfide dei cambiamenti climatici continuano e il nemico sono i combustibili fossili. Allora, la Presidente della Commissione Europea ha annunciato il nuovo Green Deal, cioè le misure future per far riprendere l'economia europea con obiettivi verdi.
Insomma, sembrerebbe un discorso da due piccioni con una fava, quindi far riprendere l'economia e tagliare nello stesso tempo le emissioni. Stesso ragionamento che si sta facendo in diverse parti del mondo, tra cui anche l'Australia. Infatti ieri i ministri dell'energia di stati e territori si sono riuniti in un incontro per sviluppare un piano d'azione post-Covid-19. Tra le idee c'è anche quella dello sviluppo di progetti che sfruttano le energie rinnovabili proprio per rivitalizzare l'economia, specialmente dopo la crisi dovuta al coronavirus, una posizione spinta anche dallo Smart Energy Council, che ha invitato il governo australiano ad occuparsi contemporaneamente degli effetti causati dal coronavirus e anche del riscaldamento globale.
E noi questa mattina con i nostri ospiti vogliamo parlare dell'Australia post-emergenza coronavirus, proprio dal punto di vista energetico. Insomma, che futuro prossimo ci aspetta? Ci troviamo di fronte a un'occasione per accelerare la trasformazione in un'economia più verde? Si tornerà invece oppure alla normalità e alla crescita drammatica delle emissioni con conseguente innalzamento delle temperature globali fuori controllo? Noi ne parleremo con i nostri ospiti per i prossimi 20 minuti e con voi se volete contribuire alla conversazione. 1300 799 626, messaggi su cellulare sullo 0429 996 2 6 3. Presentiamo allora i nostri ospiti. Abbiamo in linea con noi Umberto Tamburrino, CEO di Elliott Green Power. Buongiorno Umberto, benvenuto su Radio SBS. E poi il nostro prossimo ospite, Emiliano Moroni, ingegnere ambientale di Regal Grid. Buongiorno Emiliano.
Buongiorno a voi.
Allora, buongiorno ai nostri ospiti, con i quali volevamo partire da uno studio dell'Australian Energy Market Operator che sostiene come l'Australia abbia effettivamente la capacità tecnica per gestire una rete elettrica di cui il 75% dell'energia viene appunto da energie rinnovabili, addirittura dal 2025 in poi, insomma un tempo brevissimo. Cominciamo con Umberto, spiegaci un po' questi numeri che effettivamente, vedendo com'è la situazione al momento, sembrano piuttosto incredibili.
Sì, visti così in maniera, diciamo, fatemi dire, un po' superficiale, potrebbero sembrare dei numeri bellissimi. In realtà, secondo me, AEMO lancia più un grido d'allarme, perché ci dice una cosa molto semplice: si può arrivare a un'alta penetrazione del vento e solare sulla rete, e loro parlano del 75%, ma in realtà dicono giustamente, dicevi tu, ci potrebbe spingere anche al 100%, ma a condizione che vengano fatte certe cose. Ora, a beneficio di chi ci ascolta, la penetrazione significa che il 75 si riferisce soltanto a delle ore di picco dove la contemporanea bassa domanda e altissima invece produzione, per esempio del vento, perché soffia molto in quel giorno, riescono a far andare, a far soddisfare la domanda con 75% rinnovabili. Questo non è un'utopia. In Europa avviene in moltissimi giorni dell'anno, soprattutto in primavera, e soprattutto quando, appunto, come dicevo, c'è molto vento. Anzi, diciamo il 100% è quasi una norma in primavera, e si vede subito, perché miracolosamente i prezzi di energia vanno a zero in quelle ore. Ora, AEMO, come dicevo, lancia più un grido d'allarme, perché ci dice, visto dove stiamo andando in questi prossimi anni, siamo preparati per avere una situazione in cui la penetrazione in alcune ore pomeridiane del giorno arriva al 75% e anche più? La risposta purtroppo è no. Cioè, in questo momento la rete di trasmissione o l'infrastruttura più in generale australiana non consente questa penetrazione se non con sensibili miglioramenti che infatti loro suggeriscono in questo studio, che è molto interessante per chi lo voglia leggere, è disponibile sul sito di AEMO e fa vedere quali questi step devono essere in dettaglio. Dice anche un'altra
Umberto, scusami, per chiarire bene, quindi sostanzialmente si tratta di un titolo che è una buona notizia, ma in realtà il contenuto è una notizia molto più drammatica, cioè potremmo, ma in realtà non stiamo andando in quella direzione?
Esattamente, esattamente. In effetti il secondo messaggio che si vede dopo questo primo titolo a effetto è esattamente quello che dicevi te, perché ci dicono attenzione, se non si fanno queste cose che noi stiamo raccomandando, sono delle raccomandazioni che loro fanno a chi poi deciderà come investire i soldi nell'infrastruttura, potrebbe essere che anche l'attuale parco eolico e fotovoltaico presente nel paese venga, si dice curtailed, quindi venga tagliata la produzione addirittura al 50-60%. E anche qui non parliamo di cose ipotetiche, perché è esattamente quello che è successo negli scorsi mesi in alcune zone molto congestionate della rete. Parliamo della zona del West Murray, quindi North West Victoria, South West New South Wales, dove purtroppo gli impianti sono stati addirittura fermati, e lo stesso sta succedendo nella zona nord del Queensland. Quindi parliamo di zone molto congestionate dove la rete è troppo debole per sopportare il carico delle rinnovabili.
Ecco, proprio specifichiamo, quindi sono stati fermati perché c'era troppa energia prodotta e non sapeva come smaltirla, è così?
Beh, sì, diciamo forse è un pochino più complesso, perché non è soltanto la quantità, ma è anche, diciamo, altri parametri come il voltaggio e la frequenza. Cioè, praticamente, per spiegarla molto semplicemente, se metto molta energia ci potrebbe essere una variazione della frequenza o del voltaggio della rete, e quindi banalmente il televisore a casa potrebbe avere un problema, o il frigorifero a casa potrebbe avere un problema, e infatti ci sono quei piccoli apparecchietti che controllano, no, nella presa elettrica il voltaggio, e questo è quello che accade. E la rete australiana purtroppo al momento non è equipaggiata per queste variazioni, queste oscillazioni di frequenza.
Quindi è un problema di tecnologia a disposizione delle infrastrutture che si occupano proprio della gestione di queste energie rinnovabili?
Perfetto, esattamente. E questo è lo sforzo che AEMO sta provando a fare con tutti noi del resto. Prima gli standard che erano richiesti ai produttori di energia rinnovabile erano molto più bassi di quelli che vengono richiesti ora. Infatti voi sentite di ritardi nella ultimazione degli idei proprio alla grandissima attenzione che si pone su come si possa controllare autonomamente, senza che avvenga quindi un intervento esterno, il voltaggio o la frequenza dell'energia immessa in rete.
Allora, noi diciamo all'inizio del programma che lo Smart Energy Council ha invitato il governo ad occuparsi contemporaneamente degli effetti causati dal coronavirus e dal riscaldamento globale, insomma cercando di unire tutte e due le problematiche, sviluppando un piano d'azione che possa far bene a entrambe, cioè migliorare la situazione drammatica dell'economia causata dalla crisi del coronavirus con progetti nel campo delle rinnovabili. Emiliano, stiamo secondo te assistendo non alla nascita, però comunque alla conferma di un Green Deal australiano?
Ma nel senso, quello che dice Umberto ovviamente è molto chiaro, il problema dell'Australia è la rete di trasmissione, quindi tu puoi anche progettare e costruire centrali rinnovabili a profusione, però poi tutta questa energia deve essere immessa nella rete per raggiungere l'utente finale, e quindi sostanzialmente, anche dal mio punto di vista, il primo investimento che dovrebbe essere fatto non è tanto sull'aumentare la capacità produttiva, che comunque in Australia è anche abbastanza buona dal punto di vista delle rinnovabili, ma fare degli interventi che siano mirati a creare un'infrastruttura che possa poi portare a uno sviluppo della produzione delle energie rinnovabili.
Esatto.
Cioè, il senso è, come diceva Umberto, il problema dell'elettricità è che la rete ogni istante deve essere bilanciata, cioè vuol dire che quello che viene prodotto deve essere utilizzato. Se non c'è questo equilibrio tra produzione e consumo, la rete va fuori dai parametri che sono di normale funzionamento. Ovviamente delle piccole oscillazioni sono compensabili attraverso tutta una serie di strumentazioni che sono insite nella rete e nei sistemi di controllo di chi gestisce la rete, però questi scostamenti non possono essere troppo grandi. Di conseguenza bisogna far sì che se si vuole andare verso uno sviluppo molto forte delle fonti rinnovabili, bisogna innanzitutto costituire un'infrastruttura che sia progettata per questo tipo di sviluppo, quindi di futuro, che prevede o il rinnovo molto pesante delle linee di trasmissione, di tutte le apparecchiature che gestiscono le linee, e contemporaneamente un piano di dismissione di quello che è l'attuale parco di produzione dell'energia. Cioè, noi possiamo anche andare a sostituire le attuali centrali a carbone con fonti rinnovabili, almeno in parte ovviamente, perché giustamente il problema un po' delle fonti rinnovabili è che non sono estremamente prevedibili nella loro produzione, soprattutto il solare. Il solare si sa solo una cosa di prevedibile, che di notte non produce, quindi messo da parte questo, non saprai mai giorno dopo giorno quanta energia riuscirà a produrre con certezza. Perché ovviamente la produzione è fortemente legata al clima, al tempo che c'è in quel giorno. Quindi bisogna creare un pacchetto bilanciato con l'utilizzo di fonti rinnovabili che siano più o meno prevedibili, come per esempio l'idroelettrico, che è abbastanza prevedibile nella sua produzione, e contemporaneamente cercare di ridurre sempre di più la dipendenza dai combustibili fossili, in maniera tale che ci sia un cambio tra quello che è attualmente il pacchetto della produzione di energia e quel futuro che tu vuoi avere, lavorando anche sulla linea di trasmissione.
Allora, insomma, le automobili ce le abbiamo, ci mancano le strade e la manutenzione di queste strade, anzi forse bisognerebbe dire biciclette per rimanere in tema verde. Noi adesso prendiamo una piccola pausa, poi continuiamo con altri temi interessanti, cioè il calo delle emissioni globali. Sono poche, sono tante. Riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS con i nostri ospiti, Umberto Tamburrino, CEO di Elliott Green, e Emiliano Moroni, ingegnere ambientale di Regal Grid. Noi stiamo parlando del New Green Deal australiano, di come sarà l'Australia dopo l'emergenza Covid, di come potrebbe essere. Ci è arrivato un messaggio allo 0429 996 263, che dice: l'energia solare senza batterie non può essere economica in Australia né sostenibile. Alcune delle grandi aziende costruttrici di questi impianti stanno lasciando il paese perché i profitti sono bassissimi e inesistenti in questo campo. La stabilità della rete elettrica è un grosso problema, difficile che i progetti riescano a essere finalizzati senza intervento statale e nuove infrastrutture. Umberto, commentaci questo messaggio.
Ma il commento è molto semplice, io sono ancora qui, no? Sono ancora andato.
Non sei andato ancora via?
No.
Cioè, quindi, tu ti occupi proprio di questo, è proprio questo, esatto, il tuo settore?
Noi abbiamo investito nel 2017 in grandi impianti. Siamo stati tra quelli forse più bravi, non so, più fortunati, li abbiamo portato a termine l'investimento e siamo assolutamente coscienti del fatto che non siamo tantissimi ad aver fatto un buon affare, però al momento diciamo...
Ma non c'è una fuga della gente perché i profitti sono bassi?
Serve
l'intervento statale massiccio, quello che ci suggerisce questo messaggio di Robert?
No. In effetti l'Australia, come forse molti sanno, è uno dei paesi al mondo che ha fatto meno in campo di interventi, no? C'è soltanto un incentivo, che è quello dei certificati verdi, un po' come c'erano in Italia all'inizio, quindi dal 97 in poi. Ma il valore di questo certificato verde, che è attaccato poi all'energia che si produce, va verso lo zero. Quindi noi abbiamo dovuto praticamente soltanto contare sul prezzo dell'energia, di vendere energia, per poter rientrare nel nostro investimento. Il secondo discorso, forse a cui fa riferimento l'ascoltatore, è un po' più vasto. Cioè, non bisogna pensare solo a chi fa l'investimento come noi, bisogna pensare a chi c'è intorno, che sono i costruttori, no, degli impianti, i cosiddetti EPC contractor, sono le persone che fanno lo sviluppo degli impianti, quindi i cosiddetti sviluppatori. E ovviamente all'inizio l'Australia ha avuto un grandissimo boom con grandi profitti fatti dagli sviluppatori, che in realtà vendevano dei pezzi di carta su cui poi noi andavamo a costruire un impianto vero, e soprattutto i costruttori che all'inizio hanno visto un business molto vasto. Certamente il fatto che ci sono stati ritardi e costrizioni dovute alle difficoltà implicite di una rete, come abbiamo già spiegato sia io che Emiliano, molto più complessa che in altre parti del mondo, ha fatto scottare molti soggetti che erano venuti qui pensando di trovare, insomma, l'Eldorado. E questa è stata un po' la conseguenza. Però ci tengo a dire che al momento la maggior parte dei progetti, se non diciamo quasi tutti i progetti, almeno quelli che vanno da oggi in poi, non possono contare su nessun aiuto pubblico qui in Australia, quindi sono i cosiddetti progetti che si fanno a market parity, contando soltanto sugli introiti dalla vendita dell'elettricità.
Riprendiamo un po' le fila del discorso. Abbiamo visto come le emissioni globali nel corso della pandemia si siano ridotte in alcuni casi del 5,5% all'anno, secondo alcuni studi, secondo altri si sono ridotti di una percentuale maggiore, sempre comunque inferiore al 10%. Questo appunto nonostante si sia praticamente tutto fermato. Allora Emiliano, vediamo come leggere proprio questi numeri. Ci sembra una diminuzione minima, effettivamente lo è, oppure in questo caso si tratta appunto di un risultato importante, anche se poi effettivamente più che di risultato si dovrebbe parlare di conseguenza?
Sì, diciamo che secondo me il risultato è abbastanza importante. Poi va anche detto che sì, è vero che ci è passato il messaggio che il mondo si è fermato, però non è che si è fermato totalmente. Il senso è che ci sono stati molti settori che hanno continuato a produrre, perché ovviamente ci sono dei settori che sono estremamente sensibili, quali per esempio la produzione del cibo, che ovviamente non si è potuto fermare. Con esso ovviamente è associato tutto quello che è la filiera, quindi dalla parte dell'agricoltura, dell'allevamento, che sappiamo essere dei produttori di gas serra, il trasporto, di scatolamento, insomma c'è tutta una filiera legata alla produzione per esempio del cibo che non si è potuto fermare, il campo della produzione di alcune materie prime che non si è potuto fermare. Quindi per fare un esempio, l'industria del cemento, che comunque è rimasta abbastanza attiva, produce tantissima anidride carbonica, non solo perché ha necessità di energia per mandare avanti il processo, ma perché il processo in sé di trasformazione dalla materia prima al prodotto finito rilascia una quantità enorme di anidride carbonica. Quindi il senso è che è vero, ci sono stati numerosi settori, il trasporto aereo per esempio ovviamente si è ridotto tantissimo, e quindi noi abbiamo visto gli effetti della riduzione massiccia di alcuni settori, anche il trasporto privato per esempio.
Ma quindi questo ci suggerisce che la colpevolizzazione dell'individuo, non devi viaggiare, non devi muoverti, è eccessiva rispetto ai problemi causati dal sistema in sé?
Ma sicuramente uno deve sempre guardare questo tipo di problemi da un punto di vista globale, cioè io ho un problema che è molto grande, e però all'interno di questo problema ci sono tantissimi, c'è una frammentazione molto grande di settori, quindi io devo cercare di creare, di nuovo dovrei cercare di creare un mix bilanciato per cercare di capire come ridurre le emissioni. È ovvio che dire alla persona devi spegnere le luci quando esci dalla stanza, sì, può avere un impatto, perché ovviamente lo faccio su una popolazione molto, molto grande, quindi su grandi numeri, però certo che l'intervento di eliminare una centrale a carbone, beh, forse ha un impatto molto, cioè diciamo un impatto maggiore sulle emissioni di anidride carbonica, o cercare di decarbonizzare alcuni settori e sicuramente ha un impatto maggiore. Quindi è vero che la responsabilità del privato può contribuire a un miglioramento della situazione e tutti dovremmo essere responsabilizzati, però non è che dipende solo da noi.
Allora scusami se ti interrompo, visto che purtroppo il tempo è tiranno, abbiamo soltanto un minuto e mezzo, vorremmo sapere da tutte e due, raccontateci una storia positiva, dove sta andando l'Australia, un qualcosa che ci dia un po' di speranza. Umberto.
Ma allora l'Australia ha un grandissimo vantaggio, quello di avere tutti i requisiti per poter diventare un produttore leader mondiale di energia rinnovabile, no? Cioè, ha lo spazio, ha la risorsa naturale, diciamo il sole in gran parte, ma anche vento, come dicevamo prima, quello che manca è la rete. Però quello che sta arrivando, diciamo, come nuova evoluzione del mercato elettrico è un po' la capacità di stoccare energia elettrica, un po' quello che diceva l'ascoltatore prima. E l'Australia in questo momento mi sembra che è molto avanti rispetto a una tecnologia che a me personalmente convince molto, quella dell'idrogeno. Cioè, con l'idrogeno che viene ottenuto dalla dissociazione, per esempio, dell'acqua in ossigeno e idrogeno, uno può, diciamo, invece di utilizzare le batterie chimiche, quelle che sono dei telefonini per intendersi, può caricare dei serbatoi di idrogeno o mettere l'idrogeno in un tubo e spostarlo da un posto all'altro. Quindi in teoria la bella storia che volevo dirvi è che in un futuro neanche troppo remoto l'Australia sta pensando, se questa tecnologia verrà diciamo migliorata e portata a costi interessanti oppure convincenti per l'industria, potrà essere utilizzata per addirittura esportare energia all'estero.
Insomma, idrogeno, questa è la risposta. Emiliano, 10 secondi, una tua opinione.
Oh, Umberto mi ha fregato perché volevo dire la stessa cosa.
Vabbè, allora, perché ci ha aiutato in qualche
l'unica altra cosa che volevo dire è che il popolo australiano ha manifestato nel corso degli anni recenti una grande sensibilità nei confronti del solare, con una fortissima penetrazione del solare residenziale. Quindi il solare è nel
solare
DNA dell'australiano. Quindi...
Grazie allora ai nostri ospiti Emiliano Moroni, ingegnere di Regal Grid, e Umberto Tamburino, CEO di Elliott Green. Grazie per essere stati con noi. Linea adesso a Domenico Gentile con il giornale radio. Ci risentiamo tra pochissimo.
Grazie a voi.
Grazie, arrivederci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate. Seguite SPS Italian su Facebook.